ragazzi, del benvenuto. No, no, devo rifare, scusate. Salve ragazzi, come state? E benvenuti al mio sesto episodio in cui oggi parlerò del primo film. Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla prima parte in cui parlerò dei film di Percy Jackson. Nella parte 1 parlerò di quello che dovrebbe in teoria essere l'adattamento cinematografico dell'Addio ai Fulmini. Nella seconda dovevo parlare dell'adattamento cinematografico dei Mari e dei Mostri, che non ho ancora rivisto in pratica, e ho paura a farlo. Bene, l'episodio parte 1 è diviso in due parti, probabilmente lo sarà anche la parte 2. La parte 1 è diviso con i piccoli errori, piccoli o grandi, che a me hanno dato abbastanza fastidio di solito, però ce ne sono anche alcuni meno importanti, e che ho ritrovato durante la visione del film e di cui ho preso appunti. Quindi è per questo che in 2 ore praticamente mi mancavano ancora 40 minuti da vedere di film, perché ogni 2 secondi dovevo segnare 20 pagine di errori. Va bene, la seconda parte in cui parlerò un po' di osservazioni generali, tipo, che so, la caratterizzazione del personaggio. Ho soltanto gli errori per ora, durante la visione, e improvviserò la parte finale. Iniziamo! Prima cosa che ho notato è che si può notare la letteralmente 30 secondi di film, nemmeno perché c'è tutta la parte della sigletta, diciamo, in cui fanno vedere tutte le case, eccetera. Praticamente la prima cosa che ho notato nella prima scenetta è proprio il fatto che non esiste la foschia, perché nella scena in cui compare Poseidonia dall'acqua, mi ricordo che tipo a un certo punto c'era il pescatore che faceva tipo cadere le reti, ok? Ed era rimasta a bocca aperta, quindi si capisce che non esiste la foschia. Allora, io sono dell'idea che ovviamente magari senza il pescatore non mi avrebbe manco dato fastidio, ok? Magari, certo, avrei preferito avere la foschia, anche perché è una cosa molto importante nei libri, che rende comunque il racconto abbastanza, non dico credibile, cioè, non è credibile il racconto ovviamente, però sì, in fondo lo rende credibile la cosa della foschia, perché vabbè, lasciamo perdere, li facciamo. No, non vorrei fare, quindi vabbè. Sono pigra, quindi non rimane a sospesa questa frase. Allora, mi ha dato i nervi questa cosa della foschia, perché è una cosa importantissima nei libri, importantissima anzi in tutte le saghe, di Percy Jackson, e anche abbastanza in Magnus Chase, cioè non si chiama foschia, mi pare, ma si sì, fanno diverse battute sulla loro controparte. The King Chronicles non l'ho letto, quindi non so dirvelo. Mentre, vabbè, stavo dicendo che mi ha dato fastidio, ma senza il pescatore magari non ci avrei manco pensato, perché senza il pescatore la mia mente avrebbe anche potuto dire, beh, vabbè, magari c'è la foschia, ma il film non te lo fa capire, ok? Va bene. E il problema è che c'era il pescatore e quindi questa cosa lo rende poco credibile, perché va bene, dal punto di vista visivo è una bellissima scena, cioè quella di vedere Poseidone alta che si innalza e tutto, e io sono anche, cioè l'avrei fatta anch'io questa scena, ma col pescatore la rende tutto poco credibile, cioè vogliamo seriamente credere che gli dèi siano così stupidi da mostrarsi ai mortali alti 12 metri senza nessuna provocazione? Mentre c'è un altro punto a sfavore in questa scena che però voglio mettere alla fine, cioè una cosa che non siete a notare qui, però nel resto del film ricomparirà, quindi niente, ne parlerò nel punto di vista generale. Allora, poi tutta questa scena dovrebbe farlo diventare un comune mortale. Va bene, almeno toglietemi i pescatori, mi andava benissimo, toglietemi quel maledetto pescatore. Va bene, niente. Poi la cosa, forse ripensandoci, magari in quel momento io ho visto il film in questo, adesso alla ricerca di errori per parlarvene, ma vabbè, questa è proprio una nullità, cioè una sciocchezza. Gli dèi possono sbattere le zance, cioè non sbattere le zance, non siamo in Harry Potter, ma possono svanire e ricomparire con uno schiocco di dita dove li pare. Vogliamo seriamente credere che si è fatto chilometri dal porto fino a cosa? No, perché vabbè, lascia perdere. Questo è proprio un piccolo dettaglio, eh. Zeus e Poseidone, scusate, adesso non so cosa sia, scusate. Zeus e Poseidone nei libri si vedono come venire due volte l'anno. Ah sì, scusate. Questo è riferito al fatto che la prima scena in cui si vedono i due dei, praticamente fanno, cioè tipo, non mi ricordo se è stato Zeus o Poseidone a dirlo, ma comunque uno dei due fa tipo, Zeus, da quanto tempo non ci vediamo? Sì, era Poseidone, mi pare. Beh, allora, se siamo quasi al solstizio, non vi vedete da circa 6 mesetti, ma così, eh. Ce lo fanno prendere come se, ma non lo so, si vedono due volte l'anno, sti tizi. Poi, si è perso tutto il mistero del genitore divino, perché parte e le... allora, Zeus spiega il problema e Poseidone fa, tipo, che c'è, cioè, che l'abbia rubata io, non si possono rubare i simboli degli altri dei, non possono farlo. E lui dice, sì, ma tuo figlio potrebbe. Ma perché, dai? E lei, voglio dire, letteralmente metà del Ladro dei Fulmini è basato sul fatto che non si ha idea del genitore divino di Persi, che poi basterebbe leggere la trama, però vabbè, dettagli. Cioè, sarà proprio... questa cosa però mi fa sempre ridere il fatto, ma io l'avevo... cioè, tipo, leggo cose, io avevo capito subito, era Poseidone, a parte il fatto che non ci voleva un genio, Ma io mi leggo la trama prima di comprare un libro. Possibile che voi non abbiate letto? Sarà proprio Persia a indagare sul misterioso furto della folgore di Zeus a provare l'innocenza di Poseidone, dio del mare, padre perduto. Va bene, allora, quella cosa mi fa sempre ridere, ma vabbè. E stavo dicendo, comunque, avete perso letteralmente metà del libro per fare una schifezza. Poi, tra l'altro, cioè, almeno avessero tolto quella parte per poi fare un capolavoro. No, fa schifo il film. Allora, dicendo comunque che comunque gli dei cioè, hanno tolto tutto questo con uno schiocco di dita, manco un minuto di film e già si sa come andrà a finire, praticamente. Bah. Hanno messo su tutto su un piatto d'argento allo spettatore, che poi tu cosa ti immagini? Allora, va bene, ci sarà il pubblico che ha letto i libri, tipo me, io ho visto questo film. Cioè, non è che ho letto i libri dopo aver visto il film, ho letto i libri e poi mi sono detto, beh, dai, vediamoci il film, tanto per... Quindi, va bene, in parte degli spettatori di questo film erano anche fan, e quindi lo sapevano, è ovvio che non volevano magari tutta la scenetta, Però a me sarebbe piaciuto un sacco tutta la scena di conoscimento, va bene? Bah, non lo so. Bene. Il film inizia ora, perché prima quella era una piccola intro che ha già riscontrato molti problemi, vabbè. L'età di Percy, che si poteva anche capire dalla trama, ovviamente, perché c'era scritto, ma vabbè. Ora, apriamo il film e ci ritroviamo davanti un 12enne, no, te pare che seguiamo il libro? Un 16enne dobbiamo trovare. Bene. Ci sarà qualcuno, povero spettatore, qualche povero spettatore, che magari ha ricontrollato che non avessimo davanti lo scontro finale dei film. Perché, beh, io stavo letteralmente per fare questo. Cioè, scusami? Un sedicenne? Sedicenne? La saga, la prima saga, tutta, i primi 5 libri girano intorno al fatto che Percy a 16 anni c'ha questa maledettissima profezia. La trama gira intorno a questo, letteralmente. Oh, cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto? Ma non lo so. Boh, no, non lo so. Tra l'altro, in tutto il film, vabbè, no, di questo parleremo dopo. Va bene, quindi, ok, hanno cambiato l'età di Percy. E non possiamo più farne niente perché non possiamo certo cambiare tutti i fotogrammi e tutto quanto. Quindi, problema numero due. No, questo non so quanto sia fondato, cioè io non sono una scienziata, non so niente e tutto il resto. Quindi vedo, non prendete le mie cose con le pinze, però ho provato a informarmi, cioè ho cercato, ho fatto una mini ricerca su internet quanto si può resistere in apnea e si può resistere in apnea 60 secondi, 45-60 secondi più o meno. Ma allora scusami, è possibile che Grover o qualunque, persino Percy, cioè, non si preoccupi che sia rimasto 10 minuti sott'acqua, letteralmente 10? Perché No, erano 5 minuti, me lo ricordo bene. Non so perché, sono rimasta traumatizzata forse. Comunque, a parte gli scherzi, va bene, leggermente strano mi pare. Comunque, mi pare che in tutto il film, se non sbaglio, forse mi sbaglio io, Percy non riesca, non so nel mare dei mostri perché non me lo ricordo, ma nel lago dei fulmini Percy non sa respirare sott'acqua, cioè rimane in apnea letteralmente. Va bene, niente, problema numero 4 finito, andiamo al numero 5. Bene, una cosa che io adesso non ricordo perché questo è un appunto veramente... Vabbè. Praticamente, a un certo punto Chirone, forse allora io l'ho messo in inglese con i sottotitoli, può essere questo anche un problema dei sottotitoli oppure potrebbe essersi espresso male, non lo so, Però diceva, nei sottotitoli italiani, su Disney Plus, mi diceva una cosa che è sbagliata, secondo, cioè non mi ricordo era bene come spesso, ma secondo i miei punti, secondo me è, l'appunto è, gli dei dell'Olimpo non sono 12, i più importanti sono 12, i tre maggiori. Vabbè, non si capisce niente, era l'appunto, ma io vi ricordo abbastanza la scena, a un certo punto, praticamente, Chirone, ripeto, potrebbe essere un errore solo dei sottotitoli e non del film, questa cosa non credo ci sarà nel film, è sicuramente un errore dei sottotitoli, però vabbè, di Disney Plus. E stavo dicendo comunque, Chirone a un certo punto presenta praticamente che ci sono dei, 12 dei dell'Olimpo, in totale, 12 dei, e mentre i tre sono maggiori, tre maggiori, che sono, vabbè, i tre pezzi grossi, vabbè, lo sappiamo. Ma in teoria i dei dell'Olimpo non sono 12. Cioè, i dei maggiori, cioè gli dei più importanti, anzi, quelli che ci sono, c'è anche il trio ovviamente, ma tranne Ade, sono 12, tipo Era, Efesto, Ares, Dioniso, Apollo, Artemide, Afrodite, Hermes, no, questo l'ho già detto, vabbè, avete capito, non mi ricordo più di quale ho detto, quale no, e ce ne sono anche altri, un altro paio, perché eravamo tipo 8, Vabbè, gli dei non sono 12, gli dei maggiori sono 12, poi ci sono i tre pezzi grossi, i più importanti dei maggiori, ma in tutto, oltre questi 12 ci sono tutti gli dei minori. Esistono, cioè esistono, tecnicamente non esistono, ma vabbè, avete capito il senso, no? Secondo mitologia ci sono anche questi 12, questi dei minori. Però credo che questo sia solo un errore dei sottotitoli, quindi non importa. Però una cosa a favore della scena è che le statue di Poseidone e Zeus sono come gli attori, cioè hanno alcuni tratti, se non sbaglio, simili a quelli degli attori. E niente. Poi una cosa, un'altra cosa, no, aspettate. Un'altra cosa, che boh, non lo so. In gita possono ascoltare la musica durante la spiegazione? Ma secondo me no, però vabbè, è una sciocchettina, niente di che. Ah, no, questa vale veramente niente. Possibile che la Duz, la furia, una delle furie, ok? Bene. Lascia in pace Percy perché un centauro in sedia a rotelle le ha detto: sparisci o ti spacco il muso, non lo so, ma seriamente! Chirone, tu e Grover siete lì apposta per uccidere le furie e i mostri, non solo per minacciarle! Vabbè. Poi il problema è che, vabbè, una sciocchezza anche questa, sulla scena del Minotauro, Grover. È necessario che ti tiri dietro quel bagaglio di stampelle che praticamente sono cadute un paio di volte e hai dovuto tornare indietro a prenderle quasi? Boh, non lo so, lasciale lì. Massimo torni il giorno dopo, comunque altre stampelle le troverai, non è che servono. Cioè, tu riesci a camminare senza stampelle. E poi non è che deve attraversare tutta New York adesso e non può farlo solo con gli zoccoli. È 1 metro dal campo quasi. Boh, non lo so. Avrei preferito un ingresso comunque al campo un po' più fedele al libro, ma vabbè, dettagli, cioè non... Questo ovviamente qualcosa al film dovevano cambiarla, quindi mi va bene questo. Ah, una cosa su Vortice. È inutile, cioè poteva anche dargliela dopo Chirone, tipo, va bene, dato che non c'è tutta la scena in questo film, cavoletti, del... praticamente Chirone che lo manda in missione, sarebbe magari, l'avrebbe potuta dargli la prima di caccia alla bandiera, per esempio, è una cosa così. È inutile, secondo me, che la desse, che la... No, avevo sbagliato tipo 100 coniugazioni dei verbi, adesso non mi ricordo manco più cosa stavo dicendo. Era inutile che le dava... Cavolo, non riesco più a... Vabbè, non riesco più a parlare. È inutile avere Vortice prima, se tanto lo scontro con Minotauro la fa senza. Breve. Poi. Grover, tesoro. Poteva anche fare qualcosa, eh. Allora, se proprio doveva fare niente, che a me non dava manco fastidio, perché comunque nel libro non fa niente, potevano almeno farlo svenire, gli costava tanto inscenare uno svenimento? Boh, non lo so. Come il libro, boh, non lo so. Boh. L'utilità è zero comunque. Adesso, boh, un altro problema che ho riscosso alle prime scene è che il campo Mezzosangue non è solo un cavolo di campo di combattimento. Sì. Si addestrano per combattere contro mostri mitologici e tutto il resto, ma hanno comunque delle pause ricreative e lì non vedo altro che scene col tiro dell'arco, scene di combattimento, combattimento da spada mortale e tutto. Adesso siamo arrivati al momento che tutti noi aspettavamo del film, vogliamo dire, l'entrata della coprotagonista, personaggio che tutti amiamo, Annabeth. Bene, prima accorgimento. Era tanto difficile spendere quei due cavoli di 2 dollari per una maledettissima parrucca bionda. E poi hanno rovinato tutto il rapporto tra Percy e Annabeth. Tutto! Voglio dire, potevano essere imbranati. Vabbè, allora, secondo me, se hanno cambiato l'età, avevano anche un po' ragione. Magari è anche un po' pesante avere 2 sedicenni che si comportano con imbarazzo di 2 dodicenni, secondo me. Ma vabbè, dai, avrei preferito forse questo? Non lo so. Vabbè, ditemi voi cosa avreste preferito per i personaggi, perché a me dà tutto fastidio il rapporto tra Persiano e film. Ma comunque, se pensiamo al cambio d'età, magari ha anche senso. Poi una cosa che mi ha dato, mi ha fatto tipo cadere le braccia, una cosa importantissima dei centauri nei libri, è che i centauri non stanno al campo Mezzosangue, ci sta solo il Chirone, e mentre i partiponi, che tra l'altro, vabbè, i partiponi se ne stanno in giro, non mi ricordo manco dove. E quindi la scena in cui compaiono quei cavoli di centauri mi ha dato i nervi, perché i centauri non stanno al campo, i partiponi, che sono simpaticissimi, stanno da altre parti, e poi non si comportano nemmeno come partiponi quelli. Calma, tranquilla. Avete capito? I centauri non devono stare al campo, i partiponi non stanno in campo, c'è solo Chirone al campo, capito? Boh, non lo so. Poi, Percy non viene riconosciuto. Perché? Vabbè, questo l'ho già detto, questo l'ho già detto, ok? L'ho detto alla prima parte, la intro, va bene? Quindi partiamo al punto successivo, la casa, cavolo. Se suo padre non la costruiva, che tra l'altro è una casa, voglio dire, vuole dormirci quella notte, cioè si vuole passare l'intera vita al campo, dei muri sarebbero ben accetti, eh? Che poi, se suo padre non la costruiva, dormivano per terra, ovviamente, nel prato, nel bosco. Allora... Quindi, i figli di Atena, a te, sono tipo, boh, 50? Non lo so, di meno sicuramente, non me lo ricordo. Comunque siamo lì, molti, molti sono. Quindi Atena ha dovuto costruire sta casa, vabbè, va bene che è uno schiocco di vita, però, anche no, per ogni suo maledettissimo figlio sfortunato, che è? Cioè, se no, ovviamente se ne beccavano a dormire nel sacco a pelo per terra. Che tra l'altro non si parla nemmeno per sbaglio, credo, mi pare, del patto dei tre pazzi grossi, di tutta la cosa della seconda guerra mondiale, bla 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 bla. Poi, allora, piano geniale, no, di Chirone, andiamo a convincere Zeus, che tu non hai rubato la folgore, ma poteva anche inventarsi una scusa più credibile, eh? Tu non lo so. Pensa sul serio, Chirone, di riuscire a convincere Zeus? Boh. Bene, prima di andare sull'Olimpo, deve addestrarsi, Percy, è scontato. Quindi, naturalmente, buttiamolo in una battaglia sanguinosa dove potrebbe morire. Cioè, ma ti pare? Boh, è geniale, non trovate? Bene, la caccia alla bandiera è anche un gioco di strategia. Anche se non sei figlio di Atena, una strategia la devi utilizzare, ok? O comunque devi far finta di programmartela la strategia, eh? Possibile che invece abbiamo. Ok, prendo Percy, buttiamoci contro il nemico? È letteralmente così il film, non sto scherzando. Che poi c'è tipo una sola regola nel gioco, che è non ferirsi al morto soprattutto, ma neanche non ferirsi. Quindi perché Annabeth devi provare ad ammazzarlo e schernirlo senza nessuna ragione? E chiedere troppo? Una trama senza con un po' di senso? No, per chiedere, eh. Adesso voglio, se c'è qualcuno che non ha visto il film, e io vi prego, vi dico, se siete fan di Percy Jackson, non fatelo, perché sennò vi rovina l'esistenza. Ma se qualcuno è curioso, può constatarlo. Qualcuno ha mai giocato a caccia alla bandiera o qualcosa anche di minimamente simile? È un gioco molto diffuso anche tra noi mortali. Io l'ho fatto al campo estivo, per esempio. Che no, non è il campo Mezzosangue, sfortunatamente. Ma io l'ho fatto. Quindi. E le regole sono molto semplici, sia nei mortali sia nel libro. La bandiera, per vincere, la bandiera degli avversari, deve essere portata al proprio campo. E per farlo, deve comunque avere anche la propria bandiera. Deve avere tutte e due le bandiere. Quindi, non è che se tu. Tra l'altro, se tu trovi la bandiera, la prendi in mano e ancora nel campo dei tuoi avversari, la tiri, cioè la alzi in mano, non significa che tu hai vinto. Significa semplicemente che tu devi correre al tuo campo. Poi, vabbè. Va bene? Va bene. Un piccolo problema che invece ho riscontrato è il fatto che al campo è un posto per ragazzini, figli degli dèi, ragazzini, ok? Tipo a 20 anni se ne vanno, smammano. Bene, ci sono solo ragazzini, ok? Ma ad ogni singola inquadratura ci sono 20 quarantenni. Boh, non lo so. Allora, è un piccolissimo problema secondo me, ma comunque mi ha dato fastidio. Cavolo, ragazzi, io sto morendo di caldo, ho il terrore che da un momento all'altro il vento, il minimo di vento che c'è, faccia sbattere la finestra e, o cose simili, però. Dato che siamo in tema di caldo, mi pare giusto parlare di questa creatura demoniaca che compare dal falò. Ade. A quanto pare questo tizio si presenta come Ade. Perché? Uno, lanciare palle da fuoco più lente di tipo a tutta la storia della cinematografia. Tutta. Va bene? Ma non ha senso la comparsa, non ha senso quello che dice, non ha senso niente, non lo so. Boh, io sono distrutta da questo film, non ce la faccio, sembra di averlo visto ora, non lo so. Che poi, adesso per cambiare argomento, perché sono seriamente rischio di mettermi a piangere, la tecnologia al campo è vietata. Vorrò finire questo episodio. La tecnologia è vietata, quindi perché? Perché? Hermes, ciao. Luke ha tipo boh, la media board come negozio, cioè come casa, boh, non lo so. Sembra larga. Non ha senso, la tecnologia è vietata, cavolo. È vietatissima. Compaiono i mostri anche al campo. È una delle cose più importanti di tutta. La saga! Ok, adesso a tutti quanti voi facciamo un piccolo calcolo di matematica, ok? Allora, caro mio Percy, io comprendo che tu non hai avuto un insegnante di matematica a quanto pare perché la Dunzo è diventata una supplente di lettere, e quindi, dato che non hai avuto un insegnante di matematica, ci sta giustamente che magari non vi siete resi conto che se avete 3 perle. E voi siete in tre, ma volete andare a prendere anche una quarta persona? Non vi basta perché uno, due, tre, che siete voi, e e anche il numero delle perle più 1 fa 4. Capisco che tu non hai avuto un insegnante di matematica, ma possibile che né Grover, né Luke, né Annabeth possa anche minimamente pensare un'osservazione simile? Ok. Non lo so. Sarò strana io, che non ne sono resa conto. Un'altra osservazione. Su questa bellissima e piacevolissima scenetta. Sono le scarpe di Hermes, che sono letteralmente inutili, perché non le usano. Cioè, allora, vabbè, secondo me sono inutili. Va bene. Perché non hanno fatto la scelta? Allora, non sono Luke, intendo dire. Luke, secondo me, non ha senso che lui prenda le scarpe, perché non vabbè, considerato che manco il resto del film ha senso, possiamo anche non lamentarci in fondo. Perché comunque stavo dicendo che queste scarpe nel libro servivano per... Certo, avevano un paio di scenette con Grover e Medusa e tutto il resto, ma vabbè. Però la scena il più importante delle scarpe, che è il motivo perché Luke l'ha dato, è stata proprio gli inferi. La scena in cui le scarpe portano Grover al Tartaro, invece dovevano portare Percy, però. No, non lo so. Che poi un altro problema che a me, cavolo, mi sembrava fin troppo ovvio che poi il traditore era Luke, perché era troppo chiaro questo odio del cavolo. Perché sì, anche nei Ladri Fulmini si capisce che non andavano a genio l'idea di Luke, però un minimo, cioè, comunque era una cosa abbastanza normale, cioè notavano, non ho mai incontrato, scusate, è caduta una cosa nella mia scrivania, che noia, dovrei risistemarla. Vabbè, stavo dicendo comunque, cioè, l'odio di Luke era, l'ho incontrato una, due volte, non mi ricordo quante erano, una volta mi pare il mio padre, ed era cose del genere, cioè comunque erano minimamente era, certo, tutto quanto, ma era comunque una cosa che durante la lettura magari sì, magari su un momento sul personaggio di Luke lo noti, ma poi dopo in seguito nel tutto il resto del libro non ci pensi più, capito? Cioè non, magari c'è, ovviamente io per esempio avevo un po' sospettato di Luke, ma va bene, andava benissimo, cioè non lo so. Cioè, era una cosa abbastanza velata. Mentre qui dicono, gli dèi sono... vabbè, non posso esprimermi, vabbè, lasciamo perdere. Fin qui poi, va bene, si va abbastanza bene. Cioè, non riesco a trovare... Non sono riuscita a trovare errori. Cioè, errori così. Fino all'arrivo degli inferi. Non che il film fino a quel momento sia stato piacevole, ovviamente, perché seguivano una trama che non aveva un minimo di senso logico, ma di per sé non avevano errori. Così. E niente, in questa parte qui degli inferi, allora, Persefone. Persefone. Cioè, allora, voi scherzate, ma c'è un mito, un cavolo di mito di Persefone, che è letteralmente l'unica cosa importante del personaggio. Che ve lo racconto perché non sia mai che tra voi ci sia anche qualcuno che ha ideato il film, che è peggio dal film in un senso logico, ok? Perché, seriamente, ragazzi, stiamo scherzando. Persefone è un mito, un cavolo di mito, che adesso vi racconterò, perché uno è un mito abbastanza bello. Molto bello secondo me, anzi, e quindi adesso ve lo sto a raccontare perché sì. Allora, Persefone praticamente Ade l'ha rapita, ok? In breve, Ade l'ha rapita e Demetra, per protesta, dato che i dei non facevano niente per salvarla, Demetra la madre, ha praticamente fatto sì che fosse tipo inverno, ok? Fiori, siccità, fiori, che piante che muoiono. Bla bla bla, eccetera, eccetera. Ok, quindi non mi ricordo come, ma tipo Zeus aveva fatto un accordo, quindi, perché sennò i mortali morivano, poveretti. E quindi l'accordo era che Persefone sarebbe stata in estate, in primavera in estate, quindi con la madre Demeter. Demeter, non mi ricordo manco come lo dico io, figuriamoci. E mentre e sarebbe invece rimasta con Ade nei ninferi durante l'inverno. Ora, se è il giorno del solstizio, ok, quella notte sarebbe stato il solstizio a mezzanotte, quindi siamo comunque gli ultimi due giorni di primavera, tipo, ok? Tra l'altro è anche iniziato l'estate, non me lo sono ancora resa conto, da due giorni. Vabbè, comunque, stavo dicendo che se è lì, siamo in primavera, in fine primavera, è finita appena finita la primavera, sta finendo la primavera. Quindi, perché Persefone è negli inferi? Bene. Non ha senso. Perché? 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 Che cosa ho fatto di male? Non lo so. Non lo so. Cioè, non ci rinuncio. Vabbè. Bene, ragazzi. Ora inizierà la seconda parte dell'episodio, in cui parlerò appunto di errori generali nel film. Errori che noto vedendo tutta la storia, non errori del momento, diciamo. Credo di averlo spiegato meglio l'altra volta, e vabbè. Spero innanzitutto che si senta. E niente, iniziamo. Allora, innanzitutto abbiamo perso, secondo me, nel film tutta l'originalità che c'era nel contesto. Voglio dire, seriamente, no, grazie. Cioè, allora, la saga di Percy Jackson è una saga, comunque, che ha avuto, sì, ha avuto anche abbastanza successo grazie all'originalità nella trasposizione, diciamo, della mitologia all'interno della saga, ok? Abbiamo personaggi che hanno un modo di vestire alla moda, cioè tipo... La prima esempio che ci può venire in mente è Caronte. Voglio dire, il momento di Caronte nel film, per quanto breve, nel libro era importante, comunque era abbastanza importante. Seriamente, no, dai. Mentre nel film viene rovinato tutto, sinceramente. Boh, non lo so, ragazzi. Cioè, si perde tutta l'originalità, perché il personaggio è proprio dammi i soldi, puoi andare sul traghetto, bla 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 bla. Cioè, boh, non lo so, non riesco a... E la stessa cosa vale per gli dèi. Voglio dire, cioè, io pagherei tutte le dracme del mondo per riuscire ad avere Poseidone vestito con la camicia hawaiana e il resto, Invece no, la mettono in tenuta da Poseidone normale, comune, di tutti i film possibili di mitologia. No. E vale per tutti gli dei dell'Olimpo, voglio dire. Allora, adesso, e voi direte, beh, magari, però nel secondo film questa cosa non credo valga. Cioè, Hermes, non me lo ricordo bene il secondo film, non l'ho ancora visto, ma mi pare che Hermes... era vestito diversamente, adesso lo devo rivedere, però non lo so. Cioè, comunque, voglio dire, non lo so. Perché nel film, allora, perdendo tutta l'originalità, comunque i vestiti, abbiamo visto tutti la parte, no, lì, di sull'Olimpo, no? Ora, quei 12 dei, perché sono vestiti con la tunica greca che mi prendo io per carnevale per interpretare un'Atena di serie, non lo so. Voglio dire, cioè, letteralmente, non so come spiegarmi, spero si sia capito, ma hanno perso tutta l'originalità del personaggio e della trasposizione moderna, in pratica, in breve. Adesso io non sto qui a fare burla precisina e tutto quanto, però comunque dà fastidio perché praticamente il successo si basa su questo. È ovvio, poi si lamentano se il film non ha avuto successo, il film non è quello, bla bla bla, eccetera, eccetera. Bah, non lo so. Ok, poi ora la caratterizzazione dei personaggi. Perché? Allora, praticamente Percy è un personaggio impertinente, sfacciato, ok? Che non sta mai zitto, che deve sempre dare un commento, fare un commento, ok? E sono queste le caratteristiche di Percy, va bene? Ok, ora mi vuoi spiegare perché non è mai così tranne letteralmente l'unico momento in cui deve essere impacciato con Annabeth. L'unico momento in cui deve essere impacciato, deve essere tutto quello che ti pare, ok? Deve essere insicuro e tutto il resto. E davanti ad Anna mettere letteralmente l'unico momento in cui è sicuro di sé nel film. Non lo so. La caratterizzazione di Percy non mi è piaciuta, in breve. Ma in realtà sono cambiate un po' tutte le caratterizzazioni. Manco quella di Annabeth mi è piaciuta così tanto. Grover è una. Grover, allora, di per sé tutte le caratterizzazioni dei personaggi sono magari accettabili in un altro contesto, ok? E voglio dire, se la caratterizzazione di Percy fosse stata diversa all'interno del Ladro di Fulmini e di tutta la resta della saga, beh, forse, allora dipende, forse non sarei riuscita ad apprezzarla la saga, ma di per sé non sarebbe neanche un problema, ok? Il problema non è. Cioè, il problema non è il carattere della tenenza, è il fatto che non c'entra col libro, ok? È letteralmente il contrario. Anche Grover è un personaggio timido, insicuro. Perché l'avete fatto diventare la persona più sicura di tutto, di tutto, letteralmente tutto il film? Persino più di Ade o Luke, o che ne so io. Cioè. Allora, quindi anche la caratterizzazione dei personaggi non mi è piaciuta in fondo perché non è fedele. Non era fedele e mi ha dato i nervi. Poi, anche i cattivi. Oh, i cattivi, cavolo. I cattivi sono un incubo. Cioè, allora, Luke e Ade. Ah, no, che poi. Problema. Ma solo io ho notato una leggera mancanza di un certo dio della guerra. Boh, no, perché Eden, potrei averla notata solo io? L'hanno notata tutti, immagino, perché è letteralmente la trama. Come dico sempre, hanno azzeccato soltanto i nomi dei personaggi. Solo nomi. Perché non hanno giocato nient'altro in tutto il film. Ares non c'è. Perché non c'è? Poi i cani di Persefone, me ne sono ricordata ora. Perché sono tre cani e non uno con tre teste? Non lo so, se ti viene in mente Infeli, ti viene in mente quel cane, cioè, beh, perché? Va bene. Va bene. Cosa stavo dicendo? Ah sì, il fatto che non hanno azzeccato niente. Allora, innanzitutto manca Ares, va bene? Ok. Il fatto che manca Ares è un problema bello grosso, che manchi Ares è un bel problema. Quindi, però, dato che io non voglio soffermarmi su queste cose, su queste sciocchezze, iniziamo col problema principale dei cattivi, perché va bene, magari ormai dopo aver visto tutto sto schifo di film non mi sorprenderei nemmeno che non ci sia Ade. Ma per favore, le motivazioni dei cattivi! Allora, perché sei cattivo? Perché voglio il potere. Perché sì. Non lo so. Cioè, è come mettermi davanti Voldemort e dirmi voglio avere il potere. Voglio solo questo. Ma cosa? Non ha senso. Allora, io adesso un giorno mi metterò a fare un episodio in cui cambierò la trama di Harry Potter, cioè il film di Harry Potter, facendo le modifiche di Percy Jackson. Ok? Voglio dire, facendo quelle sciocchezze, perché è l'unico modo per essere chiari a tutti. Non ha senso, tutto le. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque. I cattivi non hanno motivazioni, non c'è un minimo di senso, un minimo di. Niente, niente, non c'è niente. Poi, ovviamente. Adesso forse mi sfuggono un paio di problemini che ho riscontrato perché per la seconda parte non mi sono scritta niente. Ma vabbè, in fondo comunque è un film che non è piaciuto a praticamente nessuno, secondo me. E non me la sono goduta perché sì. Ci sono tutta una serie di problemi che magari non ho manco detto e che però ho notato o cose simili, perché magari, cioè,
ci sono tante piccole cose, ovviamente, e senza ovviamente specifico che questo episodio non è un episodio in cui io critico, cioè in cui faccio un elenco di tutte le modifiche che c'è nella saga, cioè nel film rispetto al libro, perché è ovvio, è scontato che ci siano delle modifiche. È una trasposizione cinematografica. Adesso è un adattamento cinematografico. È ovvio che sia diverso. Il problema è che secondo me non ci ha azzeccato niente del libro, cioè proprio niente. Il senso proprio non ha azzeccato. Secondo me, poi non lo so, eh. Niente, questo quindi non è un elenco di errori, cioè le cose, è un elenco di cose che secondo me possono dare più o meno fastidio a un fan e che possono rovinano più o meno il film, secondo me. Bah, poi non lo so, ditemi voi. Quindi vi ricordo di mandarmi un messaggio vocale se volete per dirmi altre idee per episodi, dirmi cosa ne pensate dell'episodio. E dirmi magari altre cose che avete notato nel film che vi hanno dato particolarmente fastidio e che magari io non ho letto oppure semplicemente non ho visto. Niente ragazzi, vi saluto e salve. Spero vi sia piaciuto l'episodio.